Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto. Appena prima Gesù ha vissuto l'esperienza forte del sentirsi chiamato figlio nel battesimo. Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. E il testo dice letteralmente che subito lo Spirito lo sospinse, lo cacciò nel deserto. È fortissimo. Dall'esperienza forte dell'essere e del sentirsi chiamato figlio amato, all'esperienza forte, drammatica del deserto. Questa esperienza di solitudine e questa esperienza di lotta con se stesso, perché di questo poi si tratta. Per sedere alla tavola della vita dell'uomo, per condividere tutto di lui, Gesù deve iniziare con il sedere alla tavola della fame e delle illusioni dell'uomo. Deve entrare nel deserto. Deve fare i conti con la propria umanità, con la propria fame, con le proprie illusioni, come strada obbligata di umanizzazione. Nel deserto, dice il testo, rimase 40 giorni tentato da Satana, stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. È un tempo lungo quello che viene chiesto a Gesù. 40 giorni, ma lo sappiamo, 40 è anche un tempo simbolico. Un tempo lungo perché questo cammino dell'incontro e dello scontro con la propria umanità, con la propria umanità in tutte le sue forme, in tutte le sue radici, con la propria animalità, con la propria fame e con le illusioni che segnano anche le nostre fami e la nostra vita. Questo confronto domanda tempo, tendenzialmente tutta la vita, ma appunto è un cammino lungo, un cammino nel quale devi entrare e magari talvolta devi essere spinto ad entrare, e tante volte lo sappiamo, le circostanze stesse della vita ci obbligano ad entrare in questo spazio, perché non è facile sceglierlo, non è facile affrontarlo. E tra l'altro, interessantissimo, il testo ti dice che Gesù sta tra le bestie selvatiche e gli angeli che lo servono, tra l'uno e l'altro, perché i conti che devi fare con te stesso, con la tua fame, con le tue illusioni, appunto diventa scontro con la tua animalità, e insieme dall'altra parte con i tuoi sogni, con le tue illusioni, con i tuoi ideali talvolta astratti, idealistici. Fare i conti con se stessi, non avere paura di incontrare la propria umanità nei suoi spessori anche più reali, più concreti, più pulsionali, più passionali, più idealistici. Appunto, fare i conti con se stessi, entrarci, entrare in questo deserto. Ecco, mi pare estremamente forte il fatto che all'inizio di Quaresima il Vangelo ci presenta proprio questo quadro di deserto, questo quadro di essenzialità. Gesù che siede a questa tavola della nostra vita, per tanti aspetti la più immediata e la più infima da un certo punto di vista, dall'altra proprio la più reale e la più dignitosa, quando l'uomo vi accede in maniera vera, autentica, quando vi accediamo in maniera reale. Anche perché qui si tratta proprio di fare i conti con noi stessi, con la nostra umanità, con le nostre radici, con la nostra fame, per assumere questo, per prendere in mano, per riconoscere quello che noi siamo e per far passare dentro l'assunzione libera, dentro il cammino di libertà, tutto questo. Perché siamo uomini, ma dobbiamo diventarlo anche. E questo cammino è sempre un cammino aperto, un cammino che ci viene consegnato come cammino reale, come cammino nel quale ciascuno deve mettersi in gioco, perché l'umanità di ciascuno va assunta. E lo sappiamo tutti, che non è facile. Non è facile fare i conti con la propria animalità, non è facile fare i conti con i propri idealismi, e talvolta ci si scontra con questo, talvolta si perde la faccia su questo, talvolta si piange su questo. E lo scoprire fino in fondo è quello di cui abbiamo fame davvero, talvolta ci fa male. Eppure l'entrare, perché diventi umano questo, perché passi dentro la nostra libertà, perché si è assunto. E Gesù, soprattutto nei racconti di Matteo e di Luca, ma ce lo lascia intuire fortemente anche Marco, lascia passare dentro tutto questo una parola che sa essere tagliente, una parola che sa consolare insieme, una parola che apre, una parola che aiuta a discernere, una parola che aiuta a leggere in profondità. E è un po' questo che consegna anche a noi quest'oggi, la necessità di fare i conti con noi stessi, lasciando che in questo siamo anche presi per mano da una parola, lasciando che in questo cammino siamo accompagnati da una presenza che ci aiuta a discernere, che ci aiuta a leggere in profondità, che ci aiuta a guardare a noi stessi con uno sguardo di profonda tenerezza, con uno sguardo di profonda misericordia, perché questo lavoro può essere fatto in maniera autentica, in maniera vera, con realismo, con profondo realismo, quando in tutto questo non siamo abbandonati a noi stessi, ma quando ci lasciamo guidare, certo dai fratelli, da tante situazioni che si pongono sulla nostra strada, ma anche da questa parola che sa tagliare, ma che sa anche profondamente consolare e che sa avvolgere dentro l'esperienza della misericordia e della tenerezza la nostra vita. Sarebbe interessante rileggere con calma un po' tutta la parola, tutta la scrittura che abbiamo letto quest'oggi, per ritrovare quanto ritorna la misericordia, quanto ritorna questa pazienza grande di Dio, nella prima lettura, in questa alleanza costruita con tutti, proprio con tutti, persino con le bestie, ti sta dicendo, a dire che anche la nostra animalità sta lì dentro, questa alleanza. E nella seconda lettura Pietro ci parlava di questa pazienza infinita di Dio. Ed è bello poterci rileggere così e poter leggere qui dentro le nostre fami, le varie forme di fame che segnano la nostra vita, lo scontro e l'incontro con la nostra animalità e le nostre illusioni, e dall'altra parte la lettura di quella fame che segna i nostri cammini e segna i cammini comunitari, i cammini sociali, i cammini politici, i cammini economici. Trovandoci un po' insieme con i preti ci veniva da sottolineare così alcune di queste fami. Mi permetto brevemente di richiamarle, ma per lasciare poi al lavoro di ciascuno di noi di rileggere, di ripensare, di ritrovare strade per abitare queste varie forme di fame e per accoglierle, per trovare strade magari per dare risposta a questa fame, alle varie forme di fame, non solo le nostre, ma anche a quelle dei nostri fratelli. E allora potremmo ritrovare quella fame che nasce dalla solitudine, dall'isolamento, dal bisogno profondo di rapporti, di relazioni, e quanto questo segna le nostre vite e le nostre storie. Quante volte viviamo di solitudine e soffriamo la solitudine, e magari cerchiamo di rispondere a questa fame nelle maniere più diverse, con le varie ricerche delle varie reti che cercano di soddisfarle, ma che tante volte imbrigliano questa fame, oppure con quel trovarci insieme nei bagni di folla, nei centri commerciali o in tanti altri luoghi di incontro. E ancora in questo quella fame e quel bisogno profondo di essere ascoltati, che non sempre riusciamo a soddisfare e che tante volte celiamo a noi stessi, perché non è facile neppure farsi ascoltare, non è facile neppure avere l'umiltà di farsi ascoltare. E dall'altra parte il trovare qualcuno che ascolti davvero in profondità. Quante volte, lo sappiamo, i ragazzi con i loro gesti, con certe modalità di comportarsi e di parlare, rivendicano questo bisogno di essere ascoltati. E quante volte facciamo fatica ad accogliere questo grido, questo bisogno, questa fame. E quante volte la fame di casa segna la nostra vita. La fame di casa perché c'è bisogno di trovare casa davvero, materialmente. Ce lo potrebbero dire soprattutto alcune coppie giovani che cercano di costruire casa insieme e fanno fatica a trovare questo, perché magari non si riesce a trovare lavoro oltretutto, perché non si riesce a trovare un po' di stabilità in questo, perché costa troppo trovare casa. Ma anche quella fame di casa che è la fame di relazioni stabile, la fame di relazioni non dissociate, la fame di relazioni che si costruiscono davvero e costruiscono un tessuto sereno attorno ai figli, ma anche attorno a noi stessi. E quella fame profonda di silenzio che non sappiamo ascoltare tante volte, quella fame di amore, quella fame di senso per la nostra vita, che tante volte fuggiamo. Sarebbe interessante lavorare su queste varie forme di fame, oltre che, lo sappiamo, sulla fame fisica concreta, in questi tempi, tra l'altro, tanti discorsi attorno all'Expo ci riportano proprio anche su questo. Quante volte sarebbe interessante ritornarci seriamente? Ce le consegniamo come necessità di riflessione, ma anche come l'esigenza di leggere profondamente dentro tutto questo, per tentare proprio anche insieme, come comunità, di trovare risposte, un po' per volta, con calma, nella condivisione però di un cammino comune, nella condivisione di gesti di fraternità, nel tentativo di sedere insieme a quella tavola che è la tavola comunitaria, che costruisce tessuti di fraternità, di attenzione, perché le varie attenzioni agli altri si costruiscono in modi molto diversificati, nei vari luoghi che ci vengono offerti anche in comunità o in società, l'accogliere queste possibilità, proprio perché queste varie forme di fame in noi e nei nostri fratelli possano trovare spazio, possono trovare risposta, possono trovare spazio di accoglienza. E poi il nostro ritrovarci qui, attorno alla tavola del pane e della parola, quanto anche questo ci può aiutare un po' per volta nel cammino comunitario a trovare delle risposte, magari talvolta anche a trovare in maniera più radicale e più profonda l'evidenza di questa nostra fame, ma insieme a trovare anche delle risposte, dei percorsi di risposta. Ecco, mentre ci troviamo qui anche stamattina a condividere questa tavola, chiediamo al Signore che ci aiuti ad aprire il cuore per questi cammini, e chiediamo anche ai nostri fratelli di aiutarci a condividere le varie strade di fraternità e di sedere davvero in verità alla tavola della fame e dell'illusione dei nostri fratelli, a quella tavola che vuole essere però insieme la tavola della fraternità, la tavola che trova strade autentiche di fraternità e di risposta.